Benvenuti, questo è The Bootleg Overtime, il podcast che vi dà i commenti a caldo sulle partite NFL della domenica, Sunday night permettendo. Io sono Emanuele Sortino da Allen's Park, Colorado.
Io sono Alberto Cantù da Osmate Velate, provincia di Monza e Brianza, abbastanza assonnato devo dire.
Io sono un altrettanto assonnato Michele Serra da Bologna.
Io sono Eugenio Casadei da Rimini.
Oh, allora, quando stiamo registrando? In questo momento sono le 5.
Scusa, Ema, però Eugenio ci stava un sacco, io sono un alcolizzato Eugenio Casadei da...
Io volevo dire un'altra cosa, però erano tutti quanti seri, quindi mi sono attenuto.
No, ho dato io il tono sbagliato, troppo rigoroso, non mi ero preparato l'aggettivo.
Ecco, qua in questo momento potete dire assonnati perché poi sono quasi le 2 di notte, abbiamo appena finito di commentare le partite NFL del Red Zone dopo le vostre 22. Partite della domenica, non c'è stato Thursday night, devo dire una settimana abbastanza roccambolesca, sono successe tutta una serie di cose. Forse quella meno roccambolesca è la vittoria dei Saints sui Falcons, che per quanto i Saints hanno vinto 21-16, ma i Falcons avevano in mano la possibilità di vincere questa partita. Mi dispiace Alberto, però ti devo mettere la verità. Altra partita incredibile per quanto riguarda il punteggio, quella tra Jaguars e Vikings. I Vikings che sono riusciti a vincere in overtime con i Jaguars per un momento avevano la prima pick in mano del draft. Ci arriveremo con i Jets che avevano quasi vinto, una cosa adesso ci arriveremo presto. I Vikings che sbagliano il calcio a fine partita con Bailey che praticamente manca palesemente. Questa la potremmo mettere su mai dire field goal. Possiamo questo per prossime rubriche. Poi riescono a vincere in overtime, davvero calciando dalle tipo 19 yard, è stata una cosa facile, abbastanza facile. Partite invece da due tempi completamente diversi, quella tra Browns e Titans. I Browns hanno vinto 41-35, io so che ho pensato, i Jaguars hanno perso 24-27, non ho detto il punteggio. Browns hanno vinto 41-35 contro i Titans, partita dicevo dalle due facce. Primo tempo Browns hanno letteralmente dominato, di fossi Federico Buffa direi che hanno dato una lezione di football agitando la mano. Per poi essere recuperati nel secondo tempo dai Titans, hanno fatto 28 punti nel secondo tempo, dando solamente 3 punti ai Browns. Però i Browns riescono a portarsela a casa con un Baker Mayfield che fa 4 touchdown, credo che sia la prima volta che lo fa. Altra partita abbastanza rocambolesca, quella tra Lions e Bears. I Lions vincono 34-30 con i Lions che riescono a vincere dimostrando la solita tendenza che quando cambia allenatore poi i giocatori decidono che devono vincere per dimostrare qualcosa. Ma la colpa di tutto, molta colpa al quarterback dei Bears, Trubisky, che ha avuto il fumble decisivo alla fine che poi ha portato al touchdown di Peterson. E quindi tifosi Bears, ci dispiace. Partita, quella invece tra Bengals e Dolphins, che è stata più una rissa che una partita, con, ho capito bene, 4 espulsi alla fine, con 4 giocatori buttati fuori, se ho capito bene. I Bengals hanno perso 7-19, i Bengals in vantaggio per la prima parte di partita, poi i Dolphins piano piano hanno iniziato a recuperare. 7-19, però quello che sono state veramente le risse, quella tra Howard e Boyd, quella fino a fine partita. E giocatori che stavano cercando di essere ammazzati, che volano tentato omicidio verso altri giocatori. Bella partitina per se siete degli ergastolani. Altra partita anche lì molto al cardiopalma, quella tra Colts e Texans. I Colts hanno vinto 26-20 con i Texans che avevano in mano la palla della possibile vittoria anche loro, e Watson sempre giornata sempre dei fumble quando si può vincere, Watson perde la palla in red zone e quindi sul minuto finale Colts se la portano a casa, un Watson che poi sarà a piangere in panchina perché la colpa effettivamente è sua. Ma i Colts in questo momento adesso sono 8-4, se ho capito bene, se vado a controllare, sì, io sono, yes. 8-4 e sono in piena corsa playoff. Ultima partita delle vostre 7 di sera, quella tra Raiders e Jets, e qui per una larga parte i Jets non solo hanno giocato benino, e i Raiders molto male, ma i Jets fino a un minuto dalla fine erano in vantaggio, erano in vantaggio di 4 punti contro i Raiders, ma Il cornerback dei Jets ha dimenticato di difendere Ruggs. Dovrei arretrare a difendere, ma si dimentica di farlo. E i Raiders riescono a chiudere con un touchdown finale di Ruggs 31-28. Con i Jets che per un secondo non erano secondi nella classifica del draft, quindi tipo tank for Lawrence è ancora vivo e vegeto. Sono adesso 0-12. E quando potevano essere 1-11, potrebbero anche finire la loro stagione senza vittorie, in questo, per quanto ne sappiamo. E i Raiders, che adesso sono anche loro a combattere i playoff, ma brutta partita per quelli dei Raiders, che da quando hanno perso con i Chiefs non so se ci sono con la testa. Questa è una cosa che potremmo scoprire questa settimana, magari parliamo con dei tifosi Raiders. Partendo per partite che abbiamo iniziato a commentare su Twitch oggi pomeriggio, vostre 22, con questa cosa della time zone mi perdo sempre, quella tra Giants e Seahawks, se mi devo dire chi doveva vincere tra le due, i Seahawks se la dovrebbero portare a casa, invece no, i Giants in una partita davvero brutta offensivamente per entrambe le squadre, finisce 17-12, i Giants se la portano a casa. I Giants con Colt McCoy hanno battuto i Seattle Seahawks di Russell Wilson. Non so questa cosa che poi rimarrà ai posteri di questa cosa che McCoy ha vinto è strana. Partita dominata dalla difesa dei Giants, questo secondo me è la vera chiave della partita. Per poi andare sempre per quanto riguarda la NFC West, c'è stato lo scontro tra Rams e Cardinals 38-28. E per i Rams, i Cardinals, che quando giocano in maglietta nera dico che perdono sempre, e grazie a Dio è vero. E Rams che se la portano a casa molto convintamente, con delle belle corsone sia di Anderson che di Kemakers. 38-20, Hopkins ha fatto un touchdown, ma poi a parte questo Ramsey credo che l'abbia chiuso completamente. Non potrei essermi perso un touchdown di Hopkins, devo dire. Vado a vedere. No,
ha segnato Hopkins.
Sì, solo uno. Con Ramsey che perde, che proprio gli ha mancato la palla per evitare il touchdown. Per il touchdown di Hopkins. Michele, come te la spiego? La posso dire questa ad alta voce o no?
Vai tanto.
Ok, i Patriots hanno vinto 45-0 contro i Chargers. E per quello chiedo a Michele prima. Veramente spazzolata dei Patriots, che hanno vinto non solo facendo touchdown offensivamente, ma soprattutto con lo special team che gli ha regalato, quant'erano, hai detto Michele, 43 yard di media di ritorno? Quando eravamo
Di punt.
Con il mitico Gunner Orleski, devo ancora non so come pronunciarlo, Olszewski
credo.
Come si pronuncia, che ha avuto non solo un touchdown di ricezione, ma ne ha riportato un altro come con lo special team. Vi siete fatti dominare lo special team. Herbert è stato terribile, devo dire. Vado a vedere le sue cose. Ha fatto 209 yard, ma due intercetti. L'avete fatto lanciare 53 volte, poverino. Ha fatto 26 completi su 53 lanci, ma lanciare 53 lanci contro quella difesa.
Ne
possiamo parlare appena dopo questa. Altra partita, quella tra Eagles e Packers, 16-30 per i Packers, che se la portano a casa, con Eagles che mettono in panchina il signor Wentz e fanno giocare Hurts, che ha mostrato in alcuni momenti un dei grabbel lanci, quindi situazione abbastanza scottante per quello degli Eagles. I Packers invece, secondo me, non potevano chiudere questa partita prima. Se nel momento in cui era ancora mezza aperta, potevano chiuderla prima. Alla fine Aaron Jones con una corsa di 63 yard chiude la partita da solo. E adesso poi aspettiamo le partite del Sunday Night e le tre di domani, di cui commenteremo dopo. Qualcuno di voi tre ha qualcosa da qualche partita in particolare da voler commentare?
Quindi, adesso andremo, preannunciamo, scusa Trenza, quello che faremo. Vabbè. Andremo a giro di impressioni. Abbiamo pensato che questo sia il modo migliore per coprire più partite, essere anche abbastanza ritmati, diciamo, in questo podcast che è molto breve. Quindi a turno proporremo un argomento, lo commenteremo e poi la palla passerà a quello dopo. Quindi lascio la palla al Trenza che mi sembra quello che ha più bisogno di tutti
di sfogarsi
di questa sessione di psicoterapia.
una sorta di catarsi. No, vabbè, cercherò di essere breve perché non merita tante parole questa partita. Siamo scesi in campo già dall'inizio con praticamente poca voglia di giocare, poca voglia di essere lì, si è visto, una partita imbarazzante sotto tutti i punti di vista. Ero abbastanza convinto del fatto che Herbert avrebbe faticato, perché voglio dire, Belichick, che è quel tipo di allenatore lì, in difesa, soprattutto se può mettere in difficoltà quarterback giovani, è quello esattamente che è successo. La verità è che è stata una partita imbarazzante, soprattutto per quanto riguarda gli special team, che hanno sono dimostrati ancora una volta l'unità peggiore dell'NFL. Tra l'altro, anche a livello storico, ho visto un tweet di Football Outsiders: per DVOA gli special team dei Chargers rischiano di arrivare ad essere i secondi peggiori di questo secolo, del XXI secolo, dopo i Bills del 2000. Quindi facciamo le cose fatte per bene, un calcio bloccato e poi ritornato in touchdown. Poi una cosa fantastica: su quattro punt dei Patriots, in un'occasione noi avevamo 11 uomini in campo, nelle altre tre ne avevamo 10, 12 e 10. Cioè neanche 11 uomini in campo siamo riusciti a mettere. È stato il punto più basso della stagione, qualcuno dovrà risponderne, non so quando, ma qualcuno dovrà risponderne prima o poi. Detto questo, mi taccio e lascio la parola a chi vuole commentare qualcos'altro.
Volevo chiederti, Trenza, so che è difficile, diciamo, seguire queste cose in diretta, ma ti è sembrato che come ti è sembrato che la strategia di Belichick abbia inciso sulle difficoltà di Herbert, se ha inciso secondo te?
Ma semplicemente la nostra linea già è oscena di suo, ci ha messo molto molto in difficoltà con dei blitz, ma anche semplicemente a volte con una pass rush di quattro uomini. Oggi Herbert ho visto abbastanza frettoloso, soprattutto anche quando la partita ormai era già andata in malora, ha fatto un paio di lanci nettamente forzati che poi si sono rivelati intercetti. Credo che, a parte che ha anche rischiato abbastanza fisicamente, io ho pregato fino all'ultimo che nel secondo tempo lo togliesse, perché nel primo tempo ha rischiato veramente tanto, la pressione loro ci ha fatto veramente male, nonostante non abbiano dei pass rush di primo livello. Però un po' con la pressione, un po' con errori nostri, Herbert si è vista veramente brutta, e gli intercetti sono il risultato un po' di errori da rookie e un po' di forzature naturali, visto come si sta mettendo la partita.
Sai che mi sto immaginando che mettevano a Tarot Taylor e fa: ora devo prendere le legnate io, non solo mi avete bucato un polmone, che per giunta mi devo prendere io le legnate. Questo...
ci avrebbe anche ragione, però abbiamo tenuto tutti i titolari in campo.
Per carità,
altra cosa folle di coaching quella. In una partita che stai prendendo di più di 30 punti e tenere dentro tutti i titolari è veramente masochistico.
È stupido.
Folle, sì.
Io vorrei dire, prima che entri Eugenio, io voglio dire semplicemente che oggi Aaron Rodgers ha giocato, io l'ho visto giocare nei pochi sprazzi che l'ho visto su Red Zone, l'ho visto giocare davvero bene, e secondo me sono rimasti sia lui, l'ha lanciato per questi 300 yard e 3 touchdown, settimana scorsa ne ha fatti 4, settimana ancora prima credo ne abbia fatti altri 3-4, questo Aaron Rodgers è da MVP. Dipende cosa fa stasera il ricciolino, cosa fa stasera Kermit la rana, può giocare per l'MVP, o Rodgers o Mahomes. Per questo semplice cosa velocissima a cui ho pensato mentre parlavi di quarterback.
Ci sta, diciamo che è un po' come è accaduto parecchi anni con LeBron, non dipende tanto, voglio dire, dal rendimento di Rodgers quanto quello di Mahomes. Cioè Mahomes sta facendo delle cose straordinarie, e il fatto che altri non vincano l'MVP non vuol dire che non stiano giocando bene, ma vuol dire che non stanno giocando un football stellare come effettivamente sta giocando Mahomes. Quindi ci sono svariati giocatori che in stagioni normali meriterebbero l'MVP, quest'anno arriveranno abbondantemente secondi.
Vai Eugè.
No, io volevo dire semplicemente che ancora una volta sto vedendo dei bei Texans, in realtà a sorpresa, nel senso che dopo l'esonero di Bill O'Brien, ma già prima, con tutte le cessioni, tutti i lavori, tutti i vari trade e cessioni che hanno fatto durante la off season, era una squadra a cui ci si aspettava poco e niente. E in realtà, da dopo che c'è stato il licenziamento del head coach, in realtà hanno cominciato a giocare anche abbastanza bene. Anche oggi, in realtà, hanno tecnicamente avuto la meglio dei Colts, anche se poi il risultato è il contrario, con Indianapolis che ha vinto. Certo è che Watson ci ha messo del suo, citando, vedendo e riportando le ultime quattro azioni che hanno avuto i Houston in ordine: intercetto, punt, safety, fumble, tra cui fumble sulle due yard di Indianapolis. Diciamo che i Texans ci hanno messo loro, con Indy che ringrazia e vedi i playoff molto vicini, e diciamocelo, non ampiamente meritati, perché stanno vincendo delle partite un po' più regalate per gli avversari che per meriti propri.
Ma fino a che non sbagliano, fino a che non commetti errori gli altri sì, questo lo considero ancora football. Poi hanno corso bene, Taylor alla fine ha quasi corso, Jonathan Taylor ha corso quasi per 100 yard, cioè va, la loro offensive line è una tra le migliori, non corrono magari benissimo, però corrono e sono difficili da, non fanno vaccate, questo a meno che Rivers non ci mette il suo, non fanno vaccate, questo è forse il...
Corrono molto bene, hanno un'OL molto buona, hanno una difesa che meno male è solida. Certamente Rivers, giustamente per l'età che ha, fa il suo, però non è magari un Mahomes, ma vorrei esagerare, o comunque sia un quarterback molto costante, un quarterback che ti tiene a galla, però ha bisogno anche di altre fazioni della squadra per poter puntare a qualcosa di interessante. Diciamo che una squadra come i Colts avessero avuto ancora un luck dannata, e non quello delle ultime stagioni, sarebbero ampiamente un giocatore da una squadra da Super Bowl a mani basse.
Albe, vuoi dire due parole sui Falcons, oppure
è il tuo momento di psicoterapia?
No, è troppo fresco, quelle me le tengo per giovedì. Per giovedì, so qualche considerazione, se non io... che vai Eugen.
No, io ringrazio, ho visto che c'è stata la psicoterapia di Michele e a breve ci sarà la psicoterapia di Alberto, ringrazio che non devo fare la mia, visto che
noi la faremo, in caso un altro giorno. Vedi, quando giochiamo il Sunday Night è un piacere. A proposito di Sunday Night,
posso io?
Vai, se vuoi, se io vado.
No, la roba dei Falcons me la tengo, a parte il fatto che è stato incredibilmente frustrante per me vedere che due dei giocatori che odio di più nell'NFL hanno fatto affetto alla mia squadra. Sto parlando ovviamente di Mike Thomas e Taysom Hill, ma in situazioni di terzo e otto io credo che a spanne, non ho guardato le statistiche, ma Taysom Hill abbia convertito almeno 6 o 7 terzi e dalle 6 yard in su, con una facilità irrisoria, cioè veramente senza nessun tipo di difficoltà, ed era veramente demotivante pensare che dall'altra parte del campo ogni singolo guadagno, ogni singolo primo down dei pochi convertiti dei Falcons fosse difficile, cioè proprio sembrasse difficile. Cioè Metraian ha dovuto fare i miracoli e Calvin Ridley con lui, perché Julio era mezzo zoppo. Però qui è la differenza tra i coaching staff che si vede, perché mi spiace dirlo, ma Sean Payton e Dennis Allen hanno pisciato in testa a Raheem Morris e Der Cutter. Non c'è nessun altro modo di vedere le cose. E quindi, come ho detto in diretta, il momento in cui questo coaching staff verrà fatto saltare totalmente col tritolo in aria sarà il momento in cui potremo pensare di svoltare.
È come il primo touchdown di Hill, che era contro... chi l'aveva passato? Manco mi ricordo chi l'aveva...
A Traquan Smith,
completamente libero lì, è proprio...
Eravamo in cover 3 in quell'azione, è solo strano. Lo schema che corriamo da 5 anni e sono riusciti a sbagliarlo. E non è assolutamente la prima volta, è successo tra l'altro anche contro i Saints. Quindi Taysom Hill anche qui è tipo decimo nell'ordine di fattori che hanno portato a questa vittoria dei Saints.
Va bene, allora possiamo passare a quelle che saranno le partite di questa notte e di domani. Allora, sul Sunday Night ci siamo resi conto che se noi commentiamo il Sunday Night, che sta per, in questo momento stanno per iniziare, stanno per calciare, voi lo ricevete con già i risultati, quindi noi faremo semplicemente commenti cosa pensiamo che succede, e lo dico velocemente: i Chiefs vincono, i Broncos perdono male, e lo dico da tipo su Broncos. Eugenio, se vuoi confermare puoi alzare la mano. Più che altro
io dico che vinciamo, voglio andare contro corrente e fare la figura del babbeo, stasera vinciamo.
Va bene.
Così domani mi perculano bene bene.
Sono 11 partite che i Chiefs vincono di seguito. Anzi, 10 partite che i Chiefs vincono di seguito. Questa potrebbe essere l'undicesima. Però, dettagli.
Allora è il momento per interromperli, vedi?
Giusto. Albe, Michele, vuoi dire qualcosa sulla partita?
No, circolare non c'è niente da vedere.
Esatto. Va bene.
Vietato ai minori di 18 anni.
Per quanto riguarda invece le partite, ci sono tre partite che rimangono, perché ci sono quella tra Washington Steelers e tra Washington. Bello che mettono Washington e Steelers, non mettono football team su Google, l'ho appena notato. Quella tra Washington e Pittsburgh, tra i Bills e i 49ers e i Cowboys e i Ravens, che saranno tutte domani e martedì. Oggi è martedì, madonna, è strano fare i podcast di domenica sera. Allora, prima partita, quella tra Washington e Steelers. Io ho la sensazione, io non lo so, ho questo odore che gli Steelers perdono. Però io ho quella sensazione. Secondo me il front seven di Washington è davvero buono. È la sensazione che gli Steelers non abbiano le forze, non gli potranno correre di sopra sicuramente. Anche i cornerback di Washington non sono così male e non riusciranno a muoversi tanto. Mentre quello che mi preoccupa è che la difesa degli Steelers sicuramente rallenterà moltissimo l'attacco dei football team. È stranissimo da dire, comunque l'attacco dei football team. Però tra i due la vedo, non lo so. Ho questo sentore, questo sesto senso sulla vittoria a Washington, non so voi.
Io però volevo dire due parole su Bills 49ers, che mi sembra la più interessante delle partite che mancano.
Ci stavo arrivando, semplicemente volevo dire quello che potrebbe previsione
su Steelers Redskins, sì. Football team.
Devi bere adesso.
Beh, è invitante l'upset dei football team, però io dico Steelers.
Ok, Eugenio?
Io seguo la tua idea e anch'io ho la sensazione che Washington possa vincere. Bisogna vedere anche questi Steelers privi di Dupree a livello difensivo come saranno.
Michele?
No, secondo me vincono gli Steelers con la difesa lì contro l'attacco di Warren. A parte che ho detto che McLaurin è in dubbio, non so se giocherà o meno.
Questo non lo sapevo.
Sì, perché c'è Val Fanta, quindi ho visto che era
idem, ma per quello ero particolarmente interessato.
Appunto, quindi a maggior ragione, anche se dovessi giocare Zoppo, come dire, avere la tua principale fonte di gioco che non è al meglio, non è proprio la cosa migliore, soprattutto contro quella difesa. Pittsburgh non mi piace fino in fondo, però non credo che una partita del genere la perda.
Ok. L'altra è quella tra i Bills e i 49ers, che sarà il vero Monday Night Football. Io su questa sono abbastanza... Non ho un parere particolare. Se a me sarà una partita molto più equilibrata di quella che pensiamo, con i Bills che nelle ultime partite hanno ingranato la marcia. E soprattutto offensivamente, anche in difesa si sono un pochettino aggiustati, perché è tolta la partita con i Cardinals, che è finita con Lyle Murray. E poi sono stati abbastanza, cioè dalla partita dei Chiefs sono stati abbastanza, anzi dalla partita contro i Jets sono stati abbastanza costanti.
E secondo me Emma è la partita in cui Josh Allen, cioè è una partita molto importante per Josh Allen, a parte per tutto il discorso del playoff, però questa è una difesa vera, la difesa dei 49ers è una difesa vera, che tra l'altro ha recuperato i suoi cornerback titolari Jason Verrett e Richard Sherman, mentre Allen non avrà John Brown, che è un giocatore poco appariscente come ricevitore, ma spesso sposta gli equilibri un pochino come faceva Will Fuller l'anno scorso ai Texans quando c'era ancora Hopkins, ovvero Brown è chiaramente la seconda arma offensiva, però è quella che quando c'è permette l'attacco di girare a un livello superiore. Ecco, Brown non c'è, quindi sarà Stephon Diggs e sarà Cole Beasley. Ci vorrà tanto Josh Allen, ci vorrà il miglior Josh Allen, ovvero quello che sa giocare bene, sa essere playmaker, ma sa anche essere un gestore del pallone non scriteriato come troppo spesso gli è capitato in partite importanti. Quindi io lo aspetto a questa prova, che è sia tecnica che mentale, ma forse un pochino più mentale.
Allora chiedo velocemente un pronostico, così io dico 49ers vincenti. Albe?
Niners.
Ok, Michele?
Dico anch'io Niners, dai.
Eugenio?
Io vado controcorrente e dico Bills.
Una controcorrente di bufali. Va bene. Per quanto riguarda poi l'ultima partita della settimana, c'è quella tra Cowboys e Ravens. Ravens che quasi tutti stanno iniziando a tornare dalla situazione di Covid, situazione abbastanza che settimana scorsa ci ha tenuto. Giochiamo o no? Cioè, settimana scorsa hanno giocato con a un certo punto con Trace McSorley, che io adoro, però non è un quarterback da, non è un quarterback da NFL. I Cowboys invece sono sempre nella situazione che non sanno, non so se sono entrati nella mentalità che non riusciamo a vincere la division e quindi a questo punto tanchiamo o meno. Anche perché sono sempre martoriati dagli infortuni. L'OL praticamente non esiste più, quella dell'anno scorso. E io con i Ravens che torna la Marone e tutto, con la situazione dei Ravens che hanno perso davvero settimana scorsa senza poter, potevano quasi vincere a un certo punto la settimana scorsa, ma i Ravens devono tornare in fase playoff. Questa è la partita giusta per rimettere in circolo, rimettere in moto le catene. Gli dico che i Ravens vincono. Albe?
Sì, Ravens. Non la vedo così, così combattuta, ma più che altro per i problemi della linea dei Cowboys e contro una difesa come quella di Ravens, che comunque ha fatto vedere quanto può essere pericolosa anche settimana scorsa contro gli Steelers.
Michele?
Ma allora, io sui Ravens dico solo che faccio una marchetta, ho scritto un articolo su Addle che è uscito ieri, se volete andatevi a ripigliare, dove sostanzialmente analizzo un po' quelli che sono i problemi offensivi di Baltimore, che però non credo siano, come dire, sufficienti per permettere a Dallas di vincere, quindi vado con Baltimore tutta la vita.
Eugenio?
Mi permetto di fare un paio di interventi, nel senso che questo sarà poi il vero Monday Night con la diretta su Amazon. Mi permetto di dire che un eventuale tank, che poi dopo ovviamente parlare di tank in NFL è abbastanza ridicolo, permetterebbe comunque con una scelta molto alta ai Dallas di prendere un giocatore molto importante in una squadra già paradossalmente forte, che quest'anno sta avendo dei problemi incredibili. E ovviamente però vado per i Ravens, che dovrebbero vincere la partita con facilità.
Cioè, quindi 4, questi qua proprio 4-0. Due parole sui Cowboys: se davvero vogliono, alla fine potrebbero perdere. Se tengono Dak e hanno una scelta così alta, sai quante pick riescono a recuperare, quanta squadra si riesce a ricostruire? Io una cosa a cui potrei pensare fossi loro. Va bene.
No, che paradossalmente quando una squadra è già forte becca una stagione negativa, adesso poi dopo devi stare attento in free agency, però una squadra forte va in una stagione negativa, paradossalmente aggiunge un altro pezzo da 90 a una squadra che tecnicamente è già forte.
Quindi le sventure che poi diventano cose buone. Va bene, noi abbiamo quasi raggiunto i 30 minuti, madonna, cerchiamo di stare sotto. Allora andiamo, vado in senso per chi vedo su Zoom in questo momento. Allora inizio a salutare il signor Michele Serra.
Ciao a tutti, buonanotte.
Buongiorno.
Giusto, è vero, buonanotte quando... per voi e buongiorno, esatto. Buona giornata per
buona
chi
buona giornata. Poi, quindi io ringrazio Eugenio. Eugenio ce la siamo persa.
Ciao a tutti, buonanotte, buongiorno.
Ecco, bravo. E poi ringrazio Michele. Michele, una donna. Ringrazio Alberto Cantù.
Per noi è tardi, possiamo fare l'istruzione.
Infatti.
Per te noi, ma...
vabbè, io sono però quattro ore che parlo a un microfono. Grazie, sono un pochettino stanco.
Grazie compà, grazie agli altri compari di diretta, e ci sentiamo giovedì per il podcast e domenica per la prossima diretta.
Esattamente. Poi ringraziamo tutti per i commenti, per il veramente larghissimo ascolto, siamo contenti che vi sia piaciuto. Se avete altri commenti, la chat di Spreaker la leggiamo, e quindi vi auguriamo una buona giornata e ci sentiamo giovedì. Ciao a tutti.